stiamo vedendo alcuni incontri di Gesù con varie persone, così come gli evangelisti ce li descrivono. Attraverso questi incontri ci preme conoscere Gesù e incontrarlo anche noi, questo soprattutto, perché quest'anno è l'anno, il primo dei tre anni di preparazione al Giubileo del 2000, e anche noi cerchiamo di camminare seguendo le indicazioni del Papa, quest'anno dedicarlo alla conoscenza e all'incontro con Gesù, Salvatore dell'uomo, nostro Salvatore. Oggi vediamo l'incontro che Gesù ha avuto in Samaria con una donna di quella regione. È raccontato nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 4, e noi prendiamo in considerazione la prima parte, i versetti da 4 a 26, all'incontro con la donna. Non so se leggervelo tutto o se diventa troppo lungo, cosa ne dite? Lo leggiamo. Doveva perciò attraversare la Samaria. Giunse pertanto a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del viaggio, sedeva presso il pozzo. Era verso mezzogiorno. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua. Le disse Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli infatti erano andati in città a far provvista di cibi. Ma la samaritana gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» I giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli disse la donna: «Signore, tu non hai un mezzo per attingere e il pozzo è profondo. Da dove hai dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede questo pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo gregge?» Rispose Gesù: «Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna». «Signore», gli disse la donna, «dammi di quest'acqua, perché non abbia più sete e non continui a venire qui a attingere acqua». Le disse: «Va a chiamare tuo marito e poi ritorna qui». Rispose la donna: «Non ho marito». Le disse Gesù: «Hai detto bene, non ho marito. Infatti, hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà, ci annunzierà ogni cosa». Le disse Gesù: «Sono io che ti parlo». Poi c'è l'interruzione, i discepoli che tornano, che erano andati in città a comprare da mangiare, la donna va in città a dire a tutti: «C'è qualcuno?» Allora vengono i samaritani e Gesù viene conosciuto da tutti. Ma noi ci fermiamo su questo incontro con la donna di Samaria. Per trovare una chiave di lettura, perché qui sembrano che ci siano due o tre discorsi slegati uno dall'altro. Prima si parla dell'acqua, perché siamo al pozzo ed è mezzogiorno, è un'ora di sete e si parla dell'acqua. Poi si parla di mariti, poi si parla di adorazione, di tempio, di luoghi di preghiera. Sembrano tre discorsi staccati uno dall'altro. Come sono saltati fuori? Dobbiamo vedere allora anzitutto a colui che guida il discorso, che qui è proprio Gesù, perché comincia lui a parlare con la donna. Che cosa voleva Gesù? Dove voleva arrivare? Nel suo colloquio con questa persona che lui incontra così, diciamo, casualmente o provvidenzialmente. Dove vuole arrivare Gesù? La chiave di lettura credo che ce la può dare l'ultima parola. Sono io che ti parlo. Gesù vuol farsi conoscere. Vuol arrivare a far sì che la donna conosca Gesù e lo conosca non solo superficialmente, ma lo conosca in profondità, in modo che la donna sappia chi è Gesù per Dio stesso. Che importanza dà Dio a Gesù? Questo deve arrivare a capire la donna, altrimenti l'incontro rimane superficiale, rimane, possiamo dire, inutile. Un incontro che non cambia nulla. Invece, quando la donna arriva a capire chi è Gesù per il Padre, per Dio stesso, allora è un incontro che può cambiare addirittura tutta la vita. Perché può mettere nel cuore un qualche cosa di diverso, un nuovo stile di un nuovo modo di essere al mondo. Allora vediamo un po' questo brano, di analizzarlo un pochino così come sono capace. Gesù doveva attraversare la Samaria. Questa prima parola ci mette un po' sull'attenti, doveva. Questa parola riferita a Gesù è una parola che nei Vangeli richiama sempre il mistero della Pasqua, della morte del Signore. Doveva attraversare la Samaria. Che cos'è questa Samaria? È una regione nemica per i giudei, quindi anche nemica di Gesù, perché anche Gesù viene dalla Giudea ed è un giudeo. Doveva attraversare la Samaria. Cioè Gesù deve passare per una terra nemica. E questa parola può riassumerci un po' tutta l'esistenza di Gesù. Gesù che passa su questo mondo, passa in una terra che gli è nemica. Lo hanno odiato senza ragione, dicono i saggi. Passa in una terra di peccatori. Sono tutti peccatori gli uomini. Anche noi. Quindi Gesù, venendo sulla terra, viene in un luogo dove tutti sono nemici suoi. Quindi anche questa frase doveva attraversare la Samaria diventa un po' una figura di tutta la vita di Gesù, che ha attraversato l'umanità, sia in senso orizzontale, da passare attraverso varie situazioni umane, sia in senso, diciamo, più di verticale, non so come si può dire, nel senso che Gesù ha attraversato la nostra umanità anche vivendola in tutti i suoi aspetti, con tutte le difficoltà che incontrano gli uomini a vivere su questa terra e in mezzo ai peccatori che siamo tutti. E questo doveva attraversare la Samaria mette in luce anche l'obbedienza di Gesù al Padre. Gesù doveva, ma Gesù non lo fa in maniera che rivela costrizione. Gesù non è costretto. Gesù lo fa davvero come amore al Padre. Gesù attraversa la Samaria come attraversa l'umanità, come un atto d'amore al Padre e di obbedienza. Giunse a una città chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Un luogo, quindi, si può dire storico, un luogo che fa memoria della storia passata e della storia gloriosa dei patriarchi, addirittura di Giacobbe. Il campo che Giacobbe ha dato al suo figlio prediletto, Giuseppe. Quindi Gesù entra in questo spazio e in questo tempo del passato, uno spazio e un tempo già amato da tutti e già glorioso. E qui in questo luogo c'è il pozzo. Un luogo, un qualcosa di indispensabile, un dono dentro al dono. Il campo era il dono di Giacobbe a Giuseppe, nel campo il pozzo, e senza pozzo non si vive, senza acqua, quindi è un dono dentro al dono. E Gesù si pone su questo pozzo. Questo dono del patriarca a suo figlio sembra essere qualche cosa di importante. È l'occasione che Gesù adopera per incontrare gli uomini oggi e per farsi conoscere. È proprio vero che noi conosciamo Gesù e il significato della sua vita riandando alle parole dei profeti. Guardando la storia la storia che Dio ha fatto con gli uomini nel passato, guardando l'Antico Testamento, ascoltando quelle parole, noi arriviamo a conoscere in profondità Gesù, a vedere che significato ha la sua vita per gli uomini. Per esempio, se andiamo a vedere del profeta Isaia quando parla dell'agnello, quando parla del servo di Dio che prende su di sé l'iniquità di noi tutti, ecco che noi arriviamo a conoscere Gesù andando alla storia passata. Gesù si pone sul pozzo di Giacobbe per farsi conoscere, per farsi incontrare dagli uomini. Il passato di un popolo, la storia che il popolo ha fatto, ha avuto con Dio, non è inutile per il presente, anzi è indispensabile per capirlo bene e per accoglierlo in pienezza. Gesù, stanco, sedeva presso il pozzo, stanco del viaggio. Anche Gesù è stanco, è un uomo, è stanco del viaggio. Come chi? Come Abramo, o meglio, il servo di Abramo che è andato in cerca della sposa per il figlio Isacco. Stanco del viaggio, il servo Eliezer si mette presso il pozzo. Così pure Mosè, anche Giacobbe, tutti hanno incontrato la sposa presso il pozzo. Giacobbe e anche Mosè. E lì, sia l'uno che l'altro, hanno aiutato questa sposa, ancora sconosciuta, ma che l'hanno incontrata lì, ad aprire il pozzo, ad attingere l'acqua. Gesù, invece, qui al pozzo riposa e non aiuta la donna che arriva ad attingere l'acqua. Gesù riposa, non si dà da fare a cercare la sposa, cioè il popolo da amare, attende, lascia che sia Dio stesso a farglielo incontrare. Gesù, come nuovo Adamo, riposa e dopo il riposo incontrerà il popolo, lo sposo, la sposa di Dio che è il popolo. È l'ora sesta, è sul mezzogiorno quindi, ma l'ora sesta nel Vangelo è un'ora che richiama un momento futuro importante, l'ora in cui a Gesù verrà dato l'aceto. Arrivò intanto una donna di Samaria ad attingere acqua e Gesù la accoglie. Trova questo straniero, la donna, uno straniero che le rivolge parola, anche se è donna e anche se è samaritana. E la parola che Gesù le rivolge è una domanda. Gesù le chiede un atto d'amore, le chiede un servizio. Quindi Gesù si può dire che si fa umile, cerca un gesto di amore, si fa protagonista del dialogo, incominciando a parlare lui, ma dando importanza alla donna, come se lui dipendesse da lei, dammi da bere. Quello che fai tu è importante. Dammi da bere. Per Gesù il fatto di trovarsi in terra nemica e il fatto che il suo interlocutore sia una donna non sono impedimenti per lui. Si vede che per lui non c'è una terra nemica e per lui non fa differenza parlare con un uomo o con una donna. Quindi Gesù vive in modo diverso dal solito i rapporti umani. Dammi da bere. Questa è la parola con cui Gesù comincia il suo dialogo. I discepoli non ci sono, sono andati a cercare cibo. La samaritana, come mai tu che sei giudeo? Ecco, è incomprensibile per questa donna il fatto che un giudeo, che normalmente è un popolo che si ritiene superiore, perché appunto sa di conoscere il vero Dio e quindi di essere migliore degli altri, e quindi mantiene questo orgoglio di fronte a tutti. Allora la donna si meraviglia che Gesù, che appartiene a questo popolo, non sia così, sia diverso. Come mai tu? Proviamo a rispondere noi. Come mai Gesù domanda da bere a una donna per giunta samaritana? È perché Gesù sa di non appartenere anzitutto a un popolo, ma Gesù appartiene al Padre. Sa di appartenere al Padre. E quindi Gesù non fa differenza di razze, di nazioni e di lingue. E Gesù nemmeno ci tiene ad essere uomo. Per questo lui parla anche con una donna, perché non ritiene una superiorità l'essere uomo, perché Gesù si ritiene figlio. Ritenendosi figlio, può parlare con libertà e con umiltà anche con una donna. Quindi Gesù supera queste distinzioni che sono entrate nell'umanità, distinzioni create dal peccato dell'uomo, dal suo egoismo, distinzione di popoli e distinzioni di sesso. E le supera in questo modo Gesù, tenendo gli occhi fissi su colui da cui viene e a cui andrà, a cui va. Gesù, guardando il Padre, si sente appartenere a Lui, non a un popolo o a un altro, quindi appartiene a tutti quelli che sono venuti dal Padre, a tutti gli uomini. E Gesù, sapendo di essere figlio, può considerare sia gli uomini che le donne con lo stesso, con la stessa apertura, con la stessa libertà. Gesù risponde alla donna: se tu conoscessi il dono di Dio, ecco che cosa preme a Gesù, che questa donna arrivi a conoscere ciò che Dio vuol dare agli uomini. Cos'è il dono di Dio? Il dono di Dio è appunto l'amore che Dio Padre vuole riversare sull'umanità. Se tu conoscessi il dono di Dio, dirà Gesù più avanti proprio ai farisei che la vita eterna consiste nel conoscere il Figlio e colui che lo ha mandato. Perciò, ecco, se tu conoscessi il dono di Dio, quello che Dio vuol dare, e chi è colui che ti dice dammi da bere, allora tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. La donna deve sapere che c'è qualche cosa di più di quello che lei pensa di possedere. C'è qualcosa di più grande di quello che è già stato dato. È stato dato il pozzo di Giacobbe, dono di Dio. Ma c'è molto di più. Se tu conoscessi il dono di Dio. Questa donna ancora non conosce le cose più importanti e più belle. E chi è colui che ti dice dammi da bere? Tu stessa gliene avresti chiesto, quindi anche tu stessa non faresti distinzione di popoli e non faresti distinzioni tra uomini e donne, ma tu stessa ti saresti rivolta a lui per chiedergli qualche cosa. Quindi qui vuol dire che Gesù è colui che può dare il dono di Dio. E che lui lo paragona, questo dono di Dio, a un'acqua viva, a un'acqua nuova che sgorga fresca continuamente. Il dono di Dio. E colui che ti dice, qui sembra essere due cose, il dono di Dio e colui che ti dice che ti avrebbe dato l'acqua viva. Quindi è Gesù che bisogna conoscere ed è il dono che lui dà, e possiamo benissimo comprendere che è lo Spirito Santo, questo dono di Dio, l'acqua viva, che la dà Gesù stesso, colui che dice dammi da bere, cioè colui che ti chiede un atto d'amore. Colui che ti chiede di dimenticare te stessa per accorgerti di Lui e per fare qualcosa per Lui. Signore, tu non hai un mezzo per attingere, cioè non hai un secchio, non hai strumenti umani. Chi ti credi d'essere? Più grande del nostro padre Giacobbe che ci diede questo pozzo e ha bevuto lui, coi figli e suo bestiame? La donna si accontenta quindi di quello che ha. Da quel pozzo ha bevuto Giacobbe, ha bevuto i suoi figli e ha bevuto il suo bestiame. Quindi si accontenta di quello che serve indistintamente la vita degli uomini e degli animali. quindi si accontenta della materia, delle cose materiali. Gesù sta invece pensando a qualcosa d'altro, a qualcosa di spirituale. Perciò gli risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Quindi c'è un bere che è vano, un bere che non disseta. Chi si accontenta delle cose materiali avrà ancora sete, continuerà, non è mai contento, non è mai soddisfatto, la sua vita diventa un continuo correre. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Quindi c'è un bere anche appagante. E l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Quindi chi beve l'acqua che dà Gesù, lo spirito che dà Gesù, diventa dentro, lui stesso diventa una sorgente a cui possono attingere altri. È una rivelazione grande questa che fa Gesù, di se stesso e anche dei suoi discepoli. Gesù dà l'acqua per la vita eterna. Chi la riceve può dare l'acqua ancora. Quindi è davvero una vita che si trasmette di persona in persona. È un'acqua che non si attinge dai pozzi, ma è un'acqua che si attinge da persone che l'hanno ricevuta, che l'hanno bevuta, che l'hanno accolta. Per questo noi vediamo come davvero la vita cristiana e lo Spirito Santo non lo riceviamo studiando sui libri, non lo riceviamo vivendo noi una vita perfetta, senza peccati, ma la riceviamo da altre persone, nella vita di relazione che abbiamo gli uni con gli altri. La vita cristiana è una vita di comunità, una vita di relazione, perché lo Spirito Santo si trasmette da persona a persona, da Gesù agli Apostoli, dagli Apostoli ai loro discepoli e avanti fino a noi, e dopo di noi quelli che verranno lo riceveranno da noi. Il pozzo di Giacobbe qui può rappresentare la vita così come la vivevano gli ebrei, come un osservare una legge, ma lì non è vita ancora. Osservare una legge non è vivere, è come l'acqua che bisogna continuamente andare ad attingere. Chi vive osservando la legge non è mai soddisfatto, si trova sempre mancante, sempre peccatore, sempre incapace, sempre insoddisfatto. Chi vive un rapporto con Gesù riceve il suo spirito, è sempre contento, anche se è ancora peccatore, ma è sempre contento perché vive il rapporto con Gesù, sempre appagato. Lui dà l'acqua viva e da lui sgorga ancora acqua viva per gli altri, perché chi vive un rapporto vivo con Gesù è capace di vivere un rapporto vivo con le altre persone, un rapporto dove c'entra la vita di Dio, l'amore di Dio. Alla domanda della samaritana Gesù capisce che lei non ha compreso quello che lui le voleva dire. Allora è lui stesso che cambia discorso, per vedere se riesce a entrare di più nella sua vita, a farle vedere che lei stessa è insoddisfatta della vita di questo mondo, che lei ha delle esigenze interiori, oltre a quelle dell'acqua da attingere al pozzo, cioè oltre alle esigenze del mangiare e del bere, le esigenze del corpo, le esigenze della vita fisica, ci sono anche esigenze spirituali. Ora Gesù vuole aiutarla. Come fa? va a chiamare tuo marito, poi torna qui. Cosa vuol dire va a chiamare tuo marito? Porta qui un po' tutta la tua vita di relazione con gli uomini, la tua affettività, la tua soddisfazione più grande dell'esistenza, portala qui. Va a chiamare tuo marito, in modo da essere qui tu, tutta intera, anche con i tuoi sogni, i tuoi desideri, il tuo affetto, tutta la tua esistenza. Perché anche tu hai bisogno di relazioni, li cerchi nel marito. Non ho marito, dice la donna. Come dire, sono sola, non ho nessuno. E allora Gesù apprezza questa risposta della donna. Hai detto bene, non ho marito. Infatti, ne hai avuti 5. Hai continuato a cambiare, perché nessuno ti ha mai soddisfatto. E quello che hai adesso non è tuo marito, non ti soddisfa ancora del tutto. Quello che hai adesso non ti dà tutta e tu non ti dai tutta a lui. Quindi non è marito. Nei rapporti con gli uomini nemmeno lì vivi. Nemmeno lì hai la vita, la soddisfazione, la pace. Allora qui la donna si accorge che Gesù sa leggere dentro. Si accorge che Gesù non solo sa leggere dentro, ma sa vedere in profondità il significato della vita dell'uomo. Della nostra vita umana, che non è fatta solo di cose materiali, ma che ha anche aspirazioni più grandi, che nella nostra vita devono esserci cose spirituali per poter vivere in profondità. Vedo che tu sei un profeta, uno che vede le cose come le vede Dio. E allora fa una domanda. Deviando il discorso, la donna continua a spostare il discorso che Gesù propone per aiutarla a comprendere. E la domanda che la donna fa si riguarda l'adorazione a Dio, o meglio il culto. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte, Monte Garizim, che è lì della Samaria, sopra questa città di Sicar. E voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Difatti gli ebrei andavano tutti in pellegrinaggio per le feste a Gerusalemme. Era lì l'unico luogo dove si poteva offrire il sacrificio degli animali che venivano uccisi e messi sull'altare. Ecco la domanda, una domanda che si può fare solo a un profeta. Chi è che adora meglio Dio? Noi o voi? Noi siamo obbedienti ai nostri padri che hanno adorato su questo monte. E voi? Perché? Quindi in questa donna samaritana si sente tutto la ricerca della vera religione, convinta che è la sua, e quindi si vanta anche lei un po' come si vantavano i farisei, più o meno la stessa situazione interiore. Credimi, donna, risponde Gesù, credimi, dammi fede, sta attenta, è giunto il momento in cui né su questo mondo, su questo monte, né in Gerusalemme adorerete il Padre. Oh, qui c'è già una rivelazione. La donna aveva detto: i nostri padri hanno adorato Dio. Gesù non lo chiama Dio, lo chiama Padre. Ora il Padre è uno che ha un aggancio sulla nostra vita, è un aggancio importante. Quindi il Padre non lo si può adorare al di fuori di se stessi. Non è un posto da cercare, perché la nostra stessa vita viene da Lui. se lo chiamiamo padre. Finché lo chiami Dio, può essere qualcosa di estraneo, al di fuori di noi. E allora un Dio può essere migliore di un altro. Ma se lo chiami padre, è la tua vita che deve essere una risposta. Voi adorate quel che non conoscete. Noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Voi adorate quello che non conoscete, non sapete chi è, non sapete che rapporto ha con la vostra vita, non ce n'ha. Noi adoriamo quello che conosciamo, perché la salvezza, cioè la salvezza di Dio, quindi il Salvatore, viene dai giudei, quindi Dio stesso fa una storia con questi giudei, perché è da loro che viene il Salvatore, è dentro la loro vita, quindi lo conosciamo, cioè abbiamo un rapporto vitale con Lui, con Dio. Ma ancora questo non è tutto, ma è giunto il momento in cui i veri adoratori, quindi quelli che lo adorano in un posto o in un altro, sono falsi adoratori. I veri adoratori adoreranno il Padre, non Dio, ma il Padre, in spirito e verità. Quindi i veri adoratori sanno d'essere figli, quindi i veri adoratori cercano di ubbidire. I veri adoratori si riconoscono dipendenti in tutta la loro vita, in tutta la loro esistenza. Lo chiamano padre, questo Dio. I veri adoratori quindi lo adorano in spirito. Cosa vuol dire in spirito? Se traducessimo proprio alla lettera, si dovrebbe dire nel soffio. Cosa vuol dire allora adorare nel soffio? Nel respiro. Vuol dire che nella vita stessa più profonda che l'uomo vive, continuamente, come continua a respirare, così continua a riconoscersi dipendente dal Padre. Continua a riconoscere la propria vita che viene da Lui. E continua a sottomettere la propria vita, il proprio soffio, il proprio respiro, lo sottomette al Padre, perché adorare vuol dire sottomettersi, prostrarsi, riconoscere la superiorità dell'altro, quindi della sua parola. Adorerete il Padre in spirito. Quindi c'è dentro questa incontinuità. E tutta la vita diventa un'adorazione in spirito e verità. Verità che vuol dire? Non è più nascosto questo volto di Dio, si è rivelato. Io sono la verità, dirà Gesù. È Gesù che rivela il Padre. Adorare il Padre in verità vuol dire adorarlo stando uniti a Gesù. Quindi questo adorare il Padre con la vita, lo adoriamo sì continuamente con tutta la vita, ma in che modo? Insieme con e come il Figlio, come colui che ci manifesta il Padre, in verità, come Gesù e con Gesù, unendoci a Lui. Quindi i veri adoratori sono quelli che si fanno battezzare nel nome del Figlio e vivono tutta la vita da figli col Figlio, perché il Padre cerca tali adoratori. Quindi il Padre non cerca i sacrifici di pecore e buoi, ma cerca tali adoratori. Quelli che si lasciano che immergono la propria vita in quella del Figlio e la vivono insieme in modo da diventare anch'essi verità, rivelazione dell'amore del Padre. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. cioè Dio non è in un posto o in un altro. Dio è spirito, è una realtà che può essere continuamente presente dentro la vita, come il soffio, come il respiro. Gli disse la donna: so che deve venire il Messia, quando egli verrà ci annunzierà ogni cosa. Discorsi grandi questi, ce lo dirà il Messia. Come dire, spostiamo il discorso, troppo grosso per me, lo dirà il Messia quando è ora. Questa donna più o meno si accontenta della sua acqua al pozzo, si accontenta di continuare a cercare qualcuno che la soddisfi anche se non è suo marito, si accontenta dei riti da far sul monte. Verrà il Messia, in futuro vedremo come saranno le cose. Ma Gesù, ecco qui che allora si rivela, non c'è da aspettare niente, sono io che parlo a te. E qui cambia la vita della donna. Qui la donna comincia a non vivere più da sola, ma va ad annunciare a tutti. Qui la donna comincia a cambiare, a diventare non più una che vive per se stessa, che pensa a sé, lascia lì anche la brocca dell'acqua. È una donna che comincia a vivere per il Vangelo e va ad annunciare a tutti quello che lei ha trovato. Sono io che parlo a te. Questa parola c'è la rivelazione di Gesù, sono io, è il nome di Dio, che parlo a te, e quindi se ti parlo ti do vita, se tu non mi parli sono come colui che scende nella fossa. Sono io che ti parlo. Un incontro con Gesù molto sofferto, si può dire. Perché qui la donna ha dovuto mettere in piazza tutte le sue necessità, come si dice, fisiologiche e psicologiche, necessità di acqua e di affetto, ha dovuto mettere in piazza tutto, anche le sue incapacità, le sue insoddisfazioni. Ma poi l'incontro con Gesù, quando avviene, cambia tutta la sua esistenza. È davvero colui che dà l'acqua viva a Gesù.